Sempre sintonizzate e sintonizzate sui 105,2 e 50 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. E quindi adesso, dopo aver parlato con Tatiana, noi ci dirigiamo dall'altra parte dell'oceano, perché vogliamo parlare di Panama, ma non solo di Panama, in quanto le dichiarazioni di Trump hanno riportato, come dire, al centro dell'attenzione le relazioni fra gli Stati Uniti in questa nuova veste imperiale e Panama, ma anche il Messico e poi la Groenlandia e il Canada. Quindi, come dire, una rielaborazione della dottrina Monroe 2.0, piuttosto aggressiva, e naturalmente anche la minaccia dell'utilizzo della forza per riacquisire i diritti su Panama. E bisogna dire che queste non sono state semplicemente una boutade di un folle dai capelli arancioni, ma evidentemente c'è una strategia dietro quello che le dichiarazioni di Trump, e soprattutto anche una nuova rielaborazione dei rapporti con i paesi dell'America Latina. In particolare nel mirino poi c'è anche il Venezuela. Proprio A breve ci sarà l'insediamento di Maduro, e anche il tentativo, insomma, di presentarsi da parte dell'opposizione sostenuta da una pletora di personaggi più o meno legati all'estrema destra, di presentarsi come un'alternativa, di fare anche lì un'operazione simile a quella che è stata fatta con Guaidó. Ma dovremmo avere al telefono il nostro
c'è Diego Battistessa, che si trova a Madrid e inizia subito dandoci una notizia.
Una notizia bomba. Giacomo Adriano, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Hanno arrestato Maria Corina Machado pochi minuti fa.
Un sussulto c'è stato.
Facciamo anche qui fuochi d'artificio come per la morte di Le Pen.
È stata detenuta mentre si allontanava dal Chacao, dove stava parlando con la folla che era stata radunata per la manifestazione indetta per oggi. Hanno sparato contro la sua moto delle persone incappucciate, non ancora identificate, anche se insomma si identificano di solito come i collettivi che appoggiano le forze dell'ordine del governo bolivariano, e poi sarebbe stata portata via da alcune persone che potrebbero essere quelle del SEBIN. Quindi la notizia all'ultimo minuto è Maria Corina Machado arrestata e portata via, non si sa ancora dove. Però in questo momento, ecco, sulle testate giornalistiche internazionali sta rimbalzando la notizia.
Potrebbe essere una risposta a Elon Musk.
Potrebbe essere molte cose. Si sta già parlando però a livello internazionale di un grosso errore di Maduro nel fare questo tipo di azione violenta nei confronti di Maria Corina. Comunque ce lo diranno solo le prossime ore, insomma.
Gli eventi futuri. Beh, d'altra parte, appunto, pensavo collegarlo alla nuova amministrazione americana. Appunto, ci sono stati alcuni scherzi tra Musk e Maduro. Questo potrebbe essere, appunto, l'epilogo di quelli. E noi volevamo, quando ti abbiamo contattato, ormai alcuni giorni fa, prima che Trump facesse le sue famose uscite su Groenlandia, Panama, sul Messico, sul Canada, perché ci sembrava particolarmente interessante due. Una era quella della Groenlandia, e vabbè, ma quello perché è un nostro pallino riferito all'Artico, che continuiamo a ritenere, anche dopo la registrazione che abbiamo fatto oggi con Fagan, un luogo clou, perché non si sono ancora spartiti bene il territorio, ma anche e soprattutto Panama, perché oltre ad essere un choke point, che sta andando in secca, oltre al fatto che è sicuramente unito la storia del canale con gli americani, col colonialismo americano, di cui tu hai parlato lungamente sulle pagine di Oggi Zero. È interessante anche perché probabilmente è un segnale che Trump sta cercando di riappropriarsi del cortile di casa. Stavolta il Sud America avrà di nuovo le unghie rapaci dell'Aquila americana come i tempi di Kissinger.
Tra l'altro parlare oggi di Panama non è un giorno qualsiasi.
Sì, morto, la morte di Carter.
No, no, però è 9 gennaio del 64, certo, è proprio il giorno che a Panama viene ricordato come il Dia dello Smart, proprio in riferimento a quando ancora gli Stati Uniti avevano il possesso del canale. Uno poi dei fatti che portò a Torrijos a chiedere poi anni dopo, no? con Carter a trovare poi la quadratura del cerchio.
No? E giusto oggi ci sono i funerali di Carter.
Giusto oggi sono i funerali di Carter, quindi insomma è interessante come la storia, no? si intreccia e ci ricorda questi eventi che possono sembrare lontani, però torniamo a parlare del canale di Panama, che sembrava una questione chiusa al dicembre del 1999, e invece 25 anni dopo siamo a parlare di Trump che guarda al canale di Panama come se effettivamente guardasse a qualcosa che appartiene, no, agli statunitensi. È interessante anche fare un parallelismo con la Groenlandia, Giacomo, perché per chi non conoscesse nel dettaglio la storia di Panama, Panama in realtà è un paese molto giovane. Panama nasce come repubblica nel 1903. Fino al 1903 Panama era Colombia. La Colombia, che si stacca dal progetto della Gran Colombia di Bolívar, e fino al 1903 comprendeva l'istmo che oggi è Panama. Perché Panama si separa dalla Colombia nel 1903? Per una serie di motivazioni legate ai conflitti tra i liberali e i conservatori, no? Che poi ritornano anche nell'ultima serie di Netflix che parla appunto del libro, no? 100 anni di solitudine di Gabriel García Márquez, ma soprattutto perché appoggiata dagli Stati Uniti, che volevano appunto avere a che fare con un paese molto più debole, con una classe dirigente molto più debole e vulnerabile dal punto di vista economico, per imporre le proprie condizioni favorevoli per lo sviluppo del canale di Panama. E questo un po' quello che sta facendo, se vogliamo, con la Groenlandia, o che vorrebbe fare con la Groenlandia Trump, no? Quindi perché c'è questo parallelismo? Perché a Panama gli Stati Uniti hanno portato avanti questa strategia, no? Del divided et impera, hanno promosso l'indipendenza di Panama nel 1903 perché si separasse dalla Colombia, per poter avere a che fare con una struttura dirigenziale incipiente, quasi assente, e poter quindi manipolare a proprio vantaggio le condizioni per la realizzazione del canale. Un paese sovrano non avrebbe mai dato le concessioni che Panama ha dato agli Stati Uniti per la costruzione del canale, di fatto cedendo una striscia lunga 16 chilometri da un lato e dall'altro del canale por secula seculorum, no? Nessuno avrebbe mai fatto uno stato sovrano avrebbe mai fatto una cosa del genere. Oggi con la Groenlandia è un po' questo, no? Se la Danimarca ha garantito il diritto di autodeterminazione alle persone che vivono in Groenlandia, meno di 60.000, che loro diventino indipendenti e poi ci pensiamo noi a gestirceli, no? Un po' un ragionamento che ci riporta appunto al 1903 a Panama.
Sì, poi il ragionamento che fanno gli americani è anche quello in cui mettono in conto l'eventuale utilizzo della forza, cosa che è avvenuta anche nel 1989 con Noriega, perché in quel caso dopo la morte di Torrijos c'era la multinazionale Bechtel che insomma spaventata dalla presenza giapponese, poi anche adesso ritorna questa idea che a Panama ci siano degli elementi estranei, diciamo così, e concorrenti come la Cina, e quindi anche questo diventa un alibi per un'eventuale minaccia dell'intervento di forza.
Ma perché, Giacomo, c'è una clausola molto interessante che forse non tutti sanno rispetto al canale di Panama, Panama e gli Stati Uniti. Panama non ha un esercito, perché sono gli Stati Uniti che garantiscono la protezione a Panama, perché devono garantire la protezione a Panama, e considerando che l'asset del canale è un asset vitale per gli Stati Uniti. Quindi il canale torna a Panama nel 99, però torna a Panama con la condizione che non possa essere utilizzato contro gli Stati Uniti e che continua ad essere un asset per Washington, basicamente. Quindi è vostro, però si gioca secondo le nostre regole. No, voi non potete avere un esercito, se c'è bisogno di intervenire, interveniamo noi. Quindi, insomma, c'è, come si direbbe in spagnolo, un aparataje, un sistema molto complesso su Panama che permette a Trump di utilizzare delle spacconaggini che sono spacconaggini fino a un certo punto. Sulla Groenlandia ovviamente è un altro discorso, però rispetto a Panama lui si fa forte di determinati accordi se nella sua visione, che poi appunto diventerebbe la visione presidenziale, la Cina sta portando avanti delle azioni ostili a Panama rispetto agli interessi degli Stati Uniti, lui potrebbe appellare a queste clausole dell'accordo con Panama per poter forzare un intervento, non so se un intervento militare armato, però sì un intervento forte a livello internazionale per fare pressione su Panama.
Molino gli ha risposto per le rime, a quanto pare, il presidente, che è un po' come dire anche indebolito dalle proteste degli ultimi tempi a Panama.
Sì, il discorso di Panama è che il presidente Molino si sapeva che sarebbe arrivato con un consenso minimo e non è il candidato preferito dal popolo, è il candidato che è stato scelto visto che l'altro candidato non poteva essere eletto, Martinelli. Troviamo una società appunto di Panama, chi ci ha seguito su Oggi Zero avrà letto negli ultimi anni gli articoli che abbiamo realizzato, molto molto scontenta in generale da un sistema che non è riuscito a garantire accesso a beni e servizi di base per tutta la popolazione, con la zona di Colón nel nord lasciata in una depressione economica importante e lasciata soprattutto a un assalto alla baionetta delle grandi imprese di estrazione mineraria, soprattutto capitanate dal Canada, no? altro paese nel mirino di Trump. E quindi Molino è arrivato a gestire un paese molto molto scontento, con molti fuochi, no? di protesta sociale per l'aumento della benzina, per l'aumento del costo dei prodotti alimentari. Insomma, è un presidente che non ha una base sociale forte e che non è alla guida di un paese che si sente bene, che ha già la febbre, diciamo. Quindi probabilmente Trump approfitta anche del fatto che sta misurando un po' la febbre a Panama. Effettivamente Panama tanto bene non sta.
Come Choke Point anche non sta tanto bene, perché appunto con seguito alla siccità il canale va a un gettito ridotto di navi, e tanto che si era pensato addirittura di farne un altro in Nicaragua da parte dei cinesi, il canale.
Il progetto del canale in Nicaragua è un progetto che ha tantissimi anni, e nel senso che l'idea ha davvero molti anni, era qualcosa che i cinesi stavano pensando per poter diciamo superare o sopperire a l'impossibilità di poter avere delle facilitazioni sul canale di Panama, no? Quindi costruire loro un altro progetto, mega progetto, perché ovviamente si sta parlando di qualcosa di enorme, e con un governo affine, no? Che sarebbe stato quello eventualmente di Ortega Murillo. Non so se chiamarlo governo, perché
dittatura, la dinastia.
Dinastia sarebbe
dinastia, perché anche dittatura secondo me ormai rimane corto come termine, non so neanche come definirla questa situazione in Nicaragua. E secondo me non è fattibile il progetto in Nicaragua per tutta una serie di questioni.
Sono i cinesi l'obiettivo, i rivali di Trump a livello globale, ma soprattutto in Sud America.
Esatto, sì, in generale abbiamo detto molte volte negli ultimi anni che gli Stati Uniti si erano dimenticati un po' dell'America Latina. C'è un articolo, Adriano, che abbiamo scritto quando c'è stata la conferenza dei Tres Amigos, sì, no? Sì. proprio in questi giorni di gennaio, e si sono incontrati AMLO, che era allora presidente del Messico, Trudeau e Biden,
che era allora presidente del Canada,
e Biden, no? tre presidenti che non ci sono più, los tres amigos. Che io ricordo le due cose importanti che aveva detto AMLO a Biden. Una riguardava il fentanyl, no? Quindi il fentanilo, e l'altra gli aveva detto: Biden, non ti dimenticare dell'America Latina. Cioè gliel'aveva detto proprio chiaramente, perché c'era questa sensazione che, al di là del fatto che gli Stati Uniti avessero bisogno del Messico come tappo per i flussi di mobilità umana che arrivano dal sud, si fosse completamente scollegato dalla realtà dell'America Latina. E Trump ha dato una sterzata importante rispetto a questo, perché ha trovato probabilmente un'affinità elettiva con Milei in Argentina. I due non fanno altro che complimentarsi a vicenda. Ha poi messo in piedi questa battaglia campale contro Panama, e c'è da capire quale sarà il livello di ingerenza con il Venezuela, e soprattutto è interessante vedere qual è la squadra che ha scelto per guardare all'America Latina, no? Ci sono dei nomi importanti che sono
c'è anche Rubio, che quanto pare sì. Senti, ma anche rispetto al Messico ci sono state delle frizioni, perché appunto lui continua a dire che il Messico importa, attraverso il Messico passa la droga, però Claudia Sheinbaum, che non è così grossolana come Trump, insomma gli ha risposto dicendo che lì non governa più Calderon, e quindi che c'è un problema, che soprattutto sono le armi americane che arrivano in Messico. E poi sulla proposta di Trump di chiamare il Golfo del Messico Golfo d'America, ha tirato fuori una piantina, mi sembra del 1600, in cui appunto tutta l'America, che adesso è l'America del Nord, era chiamata America Mexicana.
Quindi
insomma, diciamo che ha trovato degli interlocutori che comunque non abbassano la testa, anche perché poi c'è con il Messico un problema molto serio di ridefinizione degli accordi commerciali e dei dazi.
Beh, il Messico non abbassa la testa, anche perché Morena si basa su un altro populismo, quindi voglio dire, non è proprio nello stile dei populismi prendere le bastonate senza dire niente. Quindi lei, ovviamente, tutto quello che ha fatto Sheinbaum in questi giorni è per parlare al suo elettorato, non tanto per parlare a livello internazionale a noi, no? Però è per rispondere al suo elettorato dicendo: io rispetto a questo fratello maggiore ingombrante, la famosa frase, no? Povero Messico, povero Messico, tanto lontano da Dio e così vicino agli Stati Uniti, no? E lei comunque deve far vedere al suo elettorato, alla sua base, che sa rispondere per le rime a Trump. Un'altra cosa sono le carte che può davvero avere in mano da giocare, questa è un'altra cosa, perché effettivamente se gli Stati Uniti, come dice Trump, metteranno nella lista delle organizzazioni terroristiche i cartelli del narcotraffico messicani, e questo ovviamente apre lo scenario a molte possibilità. Si può usare un altro tipo di approccio verso queste organizzazioni. Sheinbaum, secondo me, ha toccato il punto fondamentale, che è quello delle armi. Io lo ripeto ormai da anni: non possiamo frenare la violenza in America Latina se non fermiamo il flusso di armi dagli Stati Uniti. Il punto principale è la troppa facilità di comprare armi negli Stati Uniti. Non si fabbricano armi in Ecuador, non si fabbricano armi nel Salvador. Le armi che hanno usato all'inizio la Mara Salvatrucia e la Mara 18, quando sono stati deportati dagli Stati Uniti in Salvador, erano le armi della guerra degli anni 90, fino agli 80, inizio anni 90, che non erano state distrutte. Cioè non si fabbricano armi nel Salvador. Le armi che arrivano dal nord, dagli Stati Uniti, sono quelle che poi fomentano la violenza, tanto in Messico come negli altri paesi. Quindi lei ha toccato un punto fondamentale che a Trump non fa gioco toccare, perché sappiamo che l'industria armamentistica negli Stati Uniti è una di quelle che vengono molto appoggiate dai repubblicani. Direi non solo, perché anche i democratici
non scherzano.
Ci vanno a nozze. E quindi, secondo me, l'interlocutrice Sheinbaum è una persona capace, intellettualmente può tenere assolutamente testa a Trump, però come dicevi Giacomo ci sono degli aspetti economici sui quali il Messico dovrà fare dei ragionamenti un po' più pratici, no? Quando Trump poi ha parlato di rimpatri massivi, dicendo che verranno fatti dei rimpatri massivi, anche lì il tasto economico è dolente. Infatti Sheinbaum ha poi subito detto che cercherà appoggio in altri stati della regione, soprattutto in Centro America, per gestire i rimpatri in modo equitativo, no? Se arrivano a un certo punto 5.000 guatemaltechi che vengono rimpatriati in Messico, cercherà di parlare con il presidente del Guatemala per vedere come gestire questi rimpatri, perché i rimpatri verranno fatti in Messico.
Sempre a ritroso.
Esatto, quindi anche questo per Sheinbaum potrebbe essere una bomba ad orologeria, perché immaginatevi un flusso migratorio dal sud che non si ferma e un flusso di rimpatri dal nord.
Poi Trump ha anche promesso la più grande deportazione che si sia mai vista, quindi insomma le prospettive sono abbastanza inquietanti.
Una bella immagine. Vista.
Senti Diego, io dobbiamo chiudere qui perché abbiamo una registrazione che abbiamo fatto stamattina che parte proprio, che parla anche di questi temi.
Che parte dalla Groenlandia.
Parte dalla Groenlandia, ma si tocca. Affronta tutto quello insomma che poi è le conseguenze della prossima presidenza Trump.
Questo abbiamo iniziato l'anno.
Abbiamo iniziato bene l'anno, ma avremo
modo di chiamarti altrove.
Sì, penso ci sarà pane per i nostri denti, insomma, sicuramente.
Sì, io l'unica cosa che vi direi, non perdiamo di vista il Venezuela, sì, perché da qui a fine gennaio, certo, ci saranno secondo me molte cose che potrebbero succedere, perché non è tanto solo domani Maduro assumerà il suo terzo mandato consecutivo, ne sono praticamente sicuro, però quando Trump il 20 di gennaio si insedierà alla Casa Bianca potrebbero cambiare diverse cose.
Succederà altre cose, c'è molta tensione infatti adesso a Caracas, da quello che
d'altra
si dice,
parte.
Sì, giustamente.
Con l'arresto di Machado, mi sembra ovvio.
Bene Diego, grazie ancora.
Buona serata a voi.
E ci sentiamo alla prossima, ciao, grazie ancora.
Arrivederci. Ciao.